Ciao a tutti, bentornati al Science Team Muscle Podcast. Oggi sono in compagnia di Luca ed Elia. Benvenuti, anzi
Ragazzi,
bentornati, che
grazie.
sono io che mi ero assentato per un po' negli ultimi episodi. Allora, oggi il topic che ha scelto Luca è un argomento interessante su cui ci sono diverse domande che possiamo, diverse direzioni anche che possiamo prendere nella conversazione. L'idea è di massima un back and forth, insomma, tra noi tre, quindi se vogliamo una sorta di round table su un argomento che sono le tecniche di intensità. Alcuni le chiamano tecniche metaboliche, io a volte faccio riferimento a tecniche di densità. Diciamo, la logica, secondo me, è quella che a seconda del contesto e a seconda del motivo per cui le utilizziamo, possono assumere una semantica differente, ma poi la sostanza nel pratico, è la stessa, semplicemente vengono utilizzate per motivi diversi. Allora, io partirei col introdurre intanto a cosa sono, perché è meglio non dare per scontato, insomma, che qualcuno magari le possa utilizzare, anche perché nel tempo, almeno io non so voi, però nei primi anni di palestra, tecnica intensità sembrava un qualcosa di avanzato che era riservato semplicemente a persone che si allenavano da tanto tempo. Quindi, Luca, dici cosa sono, visto che hai scelto tu l'argomento, e poi magari aggiungiamo qualcosa io lì.
Io personalmente le tecniche di intensità le vedo come un modo per aumentare il lavoro nell'unità di tempo, quindi lavoro produttivo, quindi ripetizioni efficaci, per come le intendiamo, quindi non ripetizioni in termini di tonnellaggio, come viene spesso definito da alcune scuole, però semplicemente il lavoro effettivamente effettivo, quindi ripetizioni lente, non deliberatamente lente e cose di questo tipo all'interno dell'unità di tempo, quindi per lo più per risparmiare tempo, per eventualmente ridurre la fatica o comunque ridurre l'affaticamento a fine dell'allenamento, ridurre i tempi e di conseguenza anche poter permettere un allenamento produttivo anche a chi non ha a disposizione 3-4 ore per svolgere un allenamento o comunque non ha a disposizione lunghi tempi per svolgere un allenamento e ha comunque bisogno di un certo volume efficace per magari determinati distretti, quindi le vedo più da quel punto di vista lì le tecniche, oppure ci sono altre tecniche che semplicemente mi permettono non di aumentare l'intensità percepita, no, non di aumentare le ripetizioni efficaci tramite magari riduzione dei recuperi come rest pause, drops e target reps o cose di questo tipo, ci sono semplicemente le tecniche che non le vedo neanche come tecniche di intensità, quindi per esempio superset, semplicemente alterno due muscoli antagonisti e li alleno semplicemente per risparmiare tempo uno dopo l'altro, ma non le vedo neanche personalmente come tecniche di intensità perché non ritengo che ci sia effettivamente un aumento di intensità percepita o comunque un aumento di intensità che è dal lato che vogliamo noi, quindi non un aumento di intensità dal punto di vista di tensione meccanica sul muscolo, ma semplicemente un aumento di intensità al massimo per quanto riguarda il battito cardiaco, però insomma non la vedo come, anche se alterno un curl bicipiti e un allenamento per i tricipiti, un esercizio per i tricipiti, non lo vedo come questo grande aumento di pressione di battito cardiaco, insomma almeno così non dovrebbe essere, quindi non le vedo particolarmente come tecniche di intensità. Personalmente mi riferisco a tecniche di intensità, magari quando parlo di rest pause, di drop set, come ho già menzionato, di target reps o di cluster set, qualcosa di questo tipo, per lo più sono queste quattro che mi vengono in mente, non so se voi ne vengono in mente altre.
Io chiederei intanto Elia, se non ti spiace, di ricordare, sottolineare un pochino cosa intendiamo noi per intensità nel contesto dell'allenamento, perché è
Certo.
un termine che verrà fuori molto spesso, no?
Per intensità intendiamo la prossimità al cedimento, sono quelle reps che tipicamente sono non deliberatamente lente, per cui nel contesto intensità inseriamo l'intensità di sforzo, non l'intensità di carico. Quindi questa è una differenza fondamentale perché ci permette di distinguere quella che è l'efficienza dell'allenamento versus invece un calcolo che si fa invece sui carichi sollevati essenzialmente. Quindi quando ci riferiamo al termine intensità ci riferiamo esclusivamente a queste due parole chiave, quindi intensità di sforzo e ripetizioni non deliberatamente lente.
Quando parli di non deliberatamente lente, ti riferisci a una fase particolare del movimento?
Sì, ci riferiamo tipicamente a quelle reps che rallentano contro la nostra volontà, come quando sembra di spingere contro un muro inamovibile, ma il carico ci schiaccia verso il basso o ci tira verso l'alto e
Quindi
noi dobbiamo per
concentrica
l'appunto
comunque.
esattamente. Ci riferiamo tipicamente alla fase concentrica, nel caso in cui il cedimento sia addirittura collocato successivamente alla fase concentrica, questa è più la casistica di quando ci avviciniamo maggiormente al cedimento muscolare, si parla già di altri tipi
Il cedimento e le reps tipicamente sono già considerabili come molto efficaci, però non è uno stadio a cui che si riesce a raggiungere semplicemente e già a quel punto le reps sono già considerabili molto efficaci in sostanza, ecco, è molto si parla canonicamente di cedimento tecnico in questi contesti, ecco.
Anche perché si pensa nel momento in cui si ha un cedimento nella concentrica, spera andare oltre quel cedimento e mantenere lo cioè, significa non poter mantenere lo stesso ROM sostanzialmente,
Esattamente.
perché altrimenti non ci sarebbe stato un cedimento nella concentrica. Quindi, e si può ricorrere in questo senso, ne parleremo, ne accenneremo proprio al fatto che si può superare il cedimento in concentrica andando a intervenire su, per esempio, il parametro del carico, il parametro del ROM. O da un punto di vista meccanico, ad esempio con delle ripetizioni forzate. Comunque, ci arriviamo. Ok, quindi c'è qualcosa di quello che ha nominato Luca, di tecniche che... qualcosa da aggiungere a quelle che ha nominato Luca, di tecniche che
Qualcosa da
magari
aggiungere,
utilizzi?
non le utilizziamo tanto in realtà noi S2M, parlo forse per tutti, ma jump set e metodi per dividere il lavoro all'interno della seduta, non per forza di aumento di densità, ma lavori di questo tipo canonicamente non li inseriamo tanto, e più che altro perché non consentono di risparmiare tempo e sono più che altro una delle operazioni e delle tecniche che si possono fare spesso a palestra vuota o quando non c'è una disponibilità sia di tempo che di energia abbastanza illimitato, oltre per l'appunto ad avere una struttura che ci permette l'utilizzo di queste tecniche. Quindi sì, annovererei anche i jump set all'interno di queste tecniche, ma non lo utilizziamo e canonicamente non consente gli stessi vantaggi che consentono invece le altre. Questo aggiungerei. Te ne vengono in
Io a
mente
volte utilizzo le
altre, Marco?
forzate, a volte
Ok.
utilizzo le ripetizioni forzate. Che però diciamo ci arriviamo dopo magari come altre, cioè ogni tecnica presenta delle difficoltà logistiche da un punto di vista proprio di implementazione, quindi a volte sulla carta qualcosa può aver senso, però poi dalla sua parte ci si scontra, ma questo in realtà in qualsiasi programmazione ci si scontra poi con le necessità del cliente, soprattutto chi si allena la sera alle 18, insomma deve far fronte a volte a delle esigenze di strutturazione del programma che limitano alcune scelte e da parte nostra o da parte di chi stila il programma in generale. E quali utilizzi più spesso invece?
Canonicamente utilizzo più spesso cluster set, respose o drop set. Nelle ultime due i vantaggi sono prevalentemente di tempo. Per quanto riguarda la prima citata, quindi i cluster set invece tipicamente li inserisco anche in neofiti per consentire, ne abbiamo già parlato forse anche nella mentorship con Marco, li utilizzo spesso per consentire un lavoro in prossimità al cedimento tecnico senza però arrivarci e toccarlo. Questo è molto utile in un neofita per cercare di prendere confidenza con quantomeno la prima o le prime due rep complesse in una serie, lavorando comunque in prossimità quindi di quelle rep difficili da gestire senza però arrivare a sfiorare un punto di non ritorno per quanto riguarda l'integrità tecnica tipico di un neofita, quindi la gestione parziale o incompleta, scusate, parziale o assolutamente assente di quelle che sono le rep difficili nella serie. Canonicamente si verificano anche nei video che visioniamo, sono spesso delle serie visivamente a RIR 5, 6, 7 che però perdono l'integrità tecnica prematuramente. Ecco. Del lavoro fatto invece secondo i cluster set dove si lavora proprio su questa soglia e piano piano si diminuisce nel tempo
Possiamo
possono
definirli un
avere
attimo per
senso.
chi magari non li conosce o non li usa?
Certo, i cluster set sono dei lavori tipicamente a rep fisse, con eventualmente un totale di reps da raggiungere alla fine, ma non per forza, che tipicamente si strutturano dalle 2 alle 6 ripetizioni indicativamente, ma non c'è nulla di sbagliato nello strutturarli su anche singole o eventualmente più di 6 ripetizioni, e vengono fatte con un carico che tipicamente consente più ripetizioni, ma si lavora con del margine su ogni singola miniserie essenzialmente. Il tempo di recupero tipicamente è incluso nel range dei 15-45 secondi in base a quanto è alta l'intensità di carico e in base a quale vuole essere anche la percezione di fatica che si vuole far raggiungere al cliente.
Ok, perfetto. Invece Luca, quando parliamo di rispose di dropset, che intendiamo esattamente?
Oddio, non penso c'è una definizione specifica perché poi di fatto penso che si possano utilizzare vari recuperi, eccetera, come ha detto Elia, quindi non c'è un recupero fisso magari che va utilizzato, però l'expose solitamente indichiamo che termino la serie portata al cedimento, ovvero molto vicino al cedimento, utilizza lo stesso carico, recupero dai 10 ai 40 secondi anche in questo caso, 45 nel caso di respose molto lunghi, 50, ok, un recupero insomma che sia non del tutto completo, però neanche troppo
Recupero
breve.
parziale.
È un recupero parziale e poi mi trovo effettivamente a fare un'altra microserie con lo stesso, a parità di carico, quindi con lo stesso carico della serie principale. E questo è per il dispose. Per il dropset invece, solitamente il dropset viene indicato senza recupero, quindi arrivo a cedimento, comunque vicino al cedimento nella prima serie, scalo il carico senza recupero, comunque con recupero molto breve che mi permetta semplicemente di scaricare il carico e continuo ad andare a cedimento nelle microserie successive. Quindi se voglio fare un singolo dropset, arrivo a cedimento nel dropset. Spesso mi trovo anche però a utilizzare un ibrido tra i due, quindi utilizzo un dropset, quindi un drop del carico che però mi prevede anche un recupero che penso che in alcuni casi sia ottimale perché magari non so, ho un RM basso, quindi porto a cedimento una serie sulle 6-8 ripetizioni. Se volessi fare un respose anche con un recupero abbastanza dilatato, comunque magari mi uscirebbero 2-3 ripetizioni, mentre magari ne voglio fare uscire 4-5, quindi scalo di quel poco il carico, quindi non serve tanto, scalo di un 5-10% il carico, recupero 20-30 secondi e comunque mi porto a casa 4-5 ripetizioni, con un carico leggermente più basso, però comunque riesco comunque a ottenere qualche ripetizione efficace in più e niente, sinceramente mi trovo meglio anche perché mi rendo conto che spesso magari se utilizzo un carico troppo alto, anche con i clienti su 3 ripetizioni a cedimento si tende a sporcare la tecnica, soprattutto su esercizi magari che sono sempre macchinari, però insomma è più facile sporcare una tecnica su una chest press con un 3, con quello che diventa un 3RM, perché di fatto diventa un 3RM successivamente, piuttosto che magari con un 4-5, ecco. Questo è quello che tendo a fare,
Quindi
ecco. Questo.
fondamentalmente per riassumere, sì, scusa, Lia, volevi.
Sì, dicevo che questo ragionamento sul recupero lo faccio anche sulle super serie. Tipicamente inserisco un rest non solamente alla conclusione della super serie stessa, ma
Ok,
anche fra
mentre.
gli
Sì,
esercizi,
pure
esattamente. Un rest minimo tipo di 10-20 secondi, ma
io.
giusto quel tempo che ti serve per fare qualche respiro e concentrarti poi al meglio anche su quello che fai dopo.
Sì, anche
Perché
perché poi di fatto.
fondamentalmente facciamo tutte e tre le stesse cose, lo stesso concetto, in realtà non abbiamo mai parlato di come realmente applichiamo, se sta avvenendo fuori ora, fondamentalmente, però anche io faccio degli ibridi, uso i dropset in modo molto. Infatti dico sempre ai clienti, fai attenzione che tipicamente quando li programmo, se non conosco l'esercizio, non conosco il carico del macchinario, del cavo, quello che è, metto una percentuale. Nel momento, appena ho il carico, do un carico, cioè più semplice e più intuitivo. Però pure io utilizzo dropset che possono essere dal 5 al 20% del carico, possono essere da 0 secondi a 30 secondi, a seconda di quello che voglio fare. Poi a volte mi ritrovo a vedere i dati della prima settimana, vedo che magari sono uscite due ripetizioni o una ripetizione, dico ok, allora aumento il recupero oppure aumento l'entità del dropset. Perché il target in generale, giusto un po' per riassumere pure la differenza tra un respose e un cluster, generalmente in un respose e in un dropset cerchiamo un qualcosa vicino intorno alle 5 ripetizioni. Perché? Perché sappiamo che in linea di massima probabilmente le ripetizioni sono le 2, le 3 più vicine al cedimento, sono quelle che ci danno uno stimolo ipertrofico maggiore. Farne qualcuna in più è ragionevole, perché non è che dalla quarta in poi non si cresce, perché altrimenti lavoreremo solo a fare 3 RM. E allo stesso tempo, come accennava, mi sembra Luca, c'è anche un aspetto tecnico. Fare quelle ripetizioni, sicuramente, cioè sicuramente le ultime ripetizioni fino al cedimento sono quelle che espongono più a un deterioramento della tecnica in un esercizio. Questo vale per chiunque. Poi alcuni esercizi. Un'alzata laterale ai manubri, secondo me, è più complicata tecnicamente da fare rispetto a una chest press, nonostante il carico di una chest press sia molto più alto, però proprio statisticamente io non ricordo quante chest press ho dovuto correggere. Generalmente è più una questione alza il sellino, abbassa il sellino, apri un pochino i gomiti o stringi un po' i gomiti. Alzate laterali è praticamente un qualcosa che mi ritrovo a correggere ogni settimana, ma anche passare da un manubrio da 8 a un manubrio da 10 purtroppo significa un incremento del 25% e non è detto che se facevi bene con 8 le fai bene con 10. Quindi quello pure è un aspetto da considerare. Visto che Elia accennava pure al fatto dicevamo delle difficoltà logistiche, non so se voi andate incontro a questa cosa, Ma ad esempio i drop set rispetto alle rispose in alcuni esercizi sono un pochino più complessi da applicare o perché il carico che dovremmo droppare non è presente, non è possibile utilizzare quel microcarico. Ad esempio la palestra dove mi alleno io ha uno stack che va di 4 kg in 4 kg. Il cavo è relativamente pesante. A volte fare un drop set di 2 kg su un'alzata laterale al cavo, dove magari ne stiamo usando 15, quindi già 2 kg è un bel drop del peso, perché è più del 10%. Però non si può fare, oppure è logisticamente scomodo stare a mettere 2 kg per incastrare il manubrio o altre cose. L'altra cosa che mi viene in mente è che le super serie, soprattutto quando la palestra è piena, o per distanza dei macchinari o proprio per occupazione della palestra, sicuramente è complesso. I drop set sugli esercizi a dischi li utilizzo, però tendenzialmente rispetto a uno stack è più complicato. Però ad esempio io a volte uso dei drop set, sono quasi dei drop set per liberare il bilanciere, nel senso, ad esempio in un hip thrust spesso li uso perché fanno un hip thrust bilanciere, ci caricano tanto magari anche le ragazze, poi però bisogna scalarli, toglierli tutti quei dischi e faccio utilizzare i drop set proprio per velocizzare l'allenamento, perché magari faccio fare due drop di 10 o 20 kg da un esercizio che magari stiamo caricando 140. E quindi ci si ritrova comunque a fare nel giro di 1 minuto, 2 minuti, un lavoro comunque buono, voluminoso, con tante ripetizioni di accedimento e allo stesso tempo velocizzo un pochino le tempistiche. Se vi viene in mente, se vi vengono in mente altre problematiche che avete avuto nel tempo, incontrato nel tempo, Elia?
Le hai citate in realtà tutte. Il discorso dei drop set a dischi per me è fondamentale. Cerco di non mettere in difficoltà troppo il cliente, soprattutto neofiti. Cerco di non inserire drop set su leg press o macchinari simili. Penso che sia estremamente limitante. Un altro problema dei drop è il carico assoluto sollevato. Capita spesso che un'alzata laterale, magari fatta cuffed con al cavo basso, si faccia già con 5 kg o 10 kg. E non si possa abbassare ulteriormente perché lo stack
Non
parte fisicamente da quel carico lì, quindi in quel contesto un respose o altre tecniche sono più efficaci. E, quindi sì, c'è anche la limitazione opposta del non tanto avere un drop troppo marcato o inesistente, ma anche proprio non poter fare un drop fisico perché il carico è già il minimo sollevato. E,
lì
in
con le
questo caso,
ragazze io
sì.
spesso faccio fatica a utilizzarli.
Anch'io,
E
infatti,
magari un
stessa.
ragazzo riesce a fare un po' più male. Ragazzi, in generale, l'utilizzo dei cavi per le alzate laterali per le ragazze è una cosa che spesso mi mette un po' in difficoltà. Perché fanno dei. Oggettivamente ci sono delle macchine che fanno dei cavi che non stanno né in cielo né in terra. Esageratamente pesanti.
Sì, sono
Assolutamente.
d'accordo. Le
Tu passi.
macchine, i cavi solitamente danno tanti problemi, ma sotto tanti punti di vista, anche in termini di progressioni spesso. Ho un cliente che mi ha riportato giusto ieri che nella sua palestra gli hanno proibito di mettere i microcarichi sui cavi, per nessuna ragione in particolare, però
Sì,
mi ha riportato
questo sento
questo
spesso.
ed è praticamente impossibile, quindi lì magari si impostano cluster o cose di questo tipo. L'unica cosa che mi viene in mente è quando lo stack è già pesante di base alla prima piastra. Eventualmente, se si può impostare un qualche tipo di drop set meccanico, se si vuole fare un drop set, questa è l'unica cosa che poi, infatti, non abbiamo neanche parlato. Forse l'abbiamo tralasciato il drop set meccanico, però è una tecnica che magari
Sì,
utilizzo anche
anch'io.
quella molto, molto
Anch'io.
spesso, solamente in alcuni esercizi, perché di fatto non si può fare in tutti gli esercizi, però a volte lo utilizzo. E l'altra cosa, invece, secondo
Che
me,
intendi
per quanto.
esattamente, così chiariamo
Ok, con
pure
drop
per gli
set
ascoltatori.
meccanico intendiamo praticamente un esercizio. Arrivo a cedimento nella serie principale, diminuisco il carico percepito internamente, ma semplicemente cambiando proprio il tipo di esercizio. Quindi modifico la meccanica dell'esercizio, riducendo il braccio di leva, quindi la distanza tra l'articolazione e la resistenza, dove viene applicato il punto in cui viene applicata la resistenza, di conseguenza il momento che viene. Quindi di fatto la tensione che viene percepita internamente dal muscolo diminuisce, perché la tensione non è solamente data dal carico esterno, ma anche dalla distanza, del carico, dal punto in cui, dal fulcro, quindi dall'articolazione, dal fulcro dell'articolazione, e di conseguenza, per esempio, non lo so, per fare un esempio molto semplice, sto facendo delle croci, arrivo a cedimento, riduco il braccio di leva, quindi porto il polso più vicino al tronco, quindi le trasformo in delle spinte, in questo modo la distanza tra il manubrio e la spalla è ridotta, solitamente forse anche dimezzata. E di conseguenza mi trovo a poter continuare con più ripetizioni. Di fatto sto facendo un drop perché ho scalato il carico, avendo avvicinato il carico al corpo, ecco. Quindi questo mi trovo a utilizzarlo, però chiaramente può essere applicato solamente in alcuni esercizi. Posso farlo magari in un pullover, riducendo, piegando il gomito, posso, o addirittura trasformandolo in una tirata. Posso farlo, sì, posso fare alcuni esercizi magari avvicinandomi al cavo, quindi magari, non so, inizio lontano dal cavo, abbassando o alzando il cavo, quindi magari inizio con delle alzate laterali al cavo basso, molto basso, quando arrivo a cedimento in alto magari lo alzo di modo da avere più resistenza nella parte in allungamento e farlo scalare in alto, cose di questo tipo, però appunto non può essere applicato in tutti gli esercizi, sono gli esercizi che semplicemente per loro meccanica, non so come puoi fare un drop set meccanico su uno squat per esempio, ecco, questo è il discorso. E niente, e l'altra cosa che invece avevi detto era la questione del jump set, quindi del fatto che spesso è impossibile perché non si possono occupare troppi macchinari in una palestra.
Super
infatti per questo, esatto, non so come l'intendiate, la differenza tra super serie e jump set, se non sbaglio, dovrebbe essere che il jump set è per due muscoli antagonisti e il super serie per lo stesso muscolo, qualcosa di questo tipo. Io
ma
lo
in
chiamo
teoria
sempre super
io lo
serie.
intendo semplicemente che passo da uno all'altro con un recupero fisso, quindi salto da un esercizio all'altro con un recupero fisso, mentre sul serie
Ok,
faccio il primo e il secondo e un recupero completo.
esatto,
Ok,
ok, ho
esatto.
capito cosa intendi.
Quindi è
Okay.
tipo il jump set è AB e poi ripeti AB essenzialmente. No,
Perché
aspetta,
spesso trovo definizioni contrastanti.
serie A, serie B e poi fai la
Sì, quella è
seconda
anche la
serie di
super serie, però
muovere
con un
AB.
recupero fisso,
Esattamente.
no?
Nel jump
Ok,
set in
e
teoria
quindi
il
magari 30
recupero anche
secondi e ogni 30
sul
secondi inizio uno dei due esercizi o tre
esatto.
esercizi, quanti sono.
Ok. Sì, dicevo che comunque in linea di massima
Però
cerco,
sì,
come ha detto. Sì. Vai.
problemi. No, 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 dicevo proprio problemi logistici, come dicevi, nel senso che in palestra spesso non si possono fare perché i macchinari magari
Esatto.
stanno lontani.
Esatto, quindi di fatto, come dicevi lì, li utilizziamo, almeno io personalmente li utilizzo poco, mi trovo a utilizzarli magari per bicipiti e tricipiti, se faccio un curl al cavo con la barra dritta faccio un push down e questo si può fare. Se faccio un esercizio, cioè se faccio degli esercizi, magari uno mi richiede un macchinario, uno mi richiede dei manubri, quindi non lo so, sto facendo un esercizio di tirata per il dorso e poi voglio risparmiare tempo, voglio mettere un'alzata laterale con manubri, posso farlo perché posso semplicemente portarmi i manubri di fianco al macchinario, finisco, lo faccio. Oppure spesso mi trovo magari polpacci e se qualcuno vuole allenare tibiali si può fare, so che Lia lo faceva in passato anche personalmente, però insomma sono cose molto specifiche e non si possono certo fare su tutti gli esercizi. Alcuni proprio non si possono fare perché, ok, che sono muscoli antagonisti, però io la vedo dura allenare quadricipiti e femorali di fila per tante serie, è praticamente utopico. Cioè, è una cosa tipica della palestra vedere jump set tra leg extension e leg curl, ok? Si può fare volendo, si può fare tutto, però è veramente folle. Cioè, dopo un certo numero di serie è veramente folle. E l'intensità, ho i miei dubbi che riesca a rimanere allo stesso livello, ecco. Come
Ah,
potrebbe rimanere, magari non.
ho visto anche squat o leg press e un impinge in super serie
Classico, quella
o
è la
jump
cosa.
set, classico, classico delle
Classico.
programmazioni
Squat e
della
leg
schiena
press.
ringrazia.
No,
Squat e leg
squat
press
e
insieme.
hinge.
Squat
Squat
e hinge.
e
Sì.
cioè squat RDL.
Squat RDL o leg press RDL manubri, cose del genere.
Sì, ma questi sono dei classici di gente che alla fine non si allena perché io voglio vederti a portare uno squat a cedimento, cioè vicino al cedimento e poi
Ma anche
un
RIR
hinge
3,
molto.
RIR 4
Esatto,
su
sì, quello
entrambi
intendo come
sarebbe
vicino al
un'utopia.
cedimento. Sì.
Sì. Io
l'ho
Quello
usato
sì.
su persone che però veramente stanno agli inizi e l'obiettivo era
Esatto.
principalmente il dimagrimento.
Sì,
Non li
esatto.
vedo
Idem, sì.
applicabili in nessun altro contesto. Cioè,
No, no.
anzi, lì è una sorta di, cioè, la vedo quasi come fare del cardio più divertente, che ovviamente si porta dietro una fatica muscolare, nulla di più. Perché mettere una persona allora sul tappeto, una rottura di scatole. E allora lì, per esempio, non so, faccio una super serie di pesi di multiarticolari, tanto il carico utilizzato, cioè per dare numericamente, che ne so, se una persona fa un RDL manubri con 16 kg o con i 20 kg, non penso sia un problema mettere in super serie con un goblet squat con 20 kg. Quindi giusto per dare dei numeri, perché sennò magari uno, cioè giusto per dare
Non
un
ascolta il
contesto,
contesto.
ecco.
Sì,
Cioè,
esatto.
se una persona fa 100 kg di, anche se fa 100 kg di squat, per me è impensabile che lo fai sul serio o qualcos'altro. Se non mi può venire in mente, non so, che una persona magari si trova, per esempio, è tipico, che lo faceva anche John Meadows, ma anche le persone si trovano bene a fare un leg curl sdraiata inizio seduta. Okay? Posso mettere magari un leg curl per risparmiare tempo, un leg curl in super serie con le prime serie di warm-up di uno squat. E dico, fai il leg curl a cedimento e nel mezzo, nel mentre, fai le serie di warm up dello squat, così risparmi tempo e ti prepari già. Per esempio, gente che sale la mattina, dove c'è relativamente poca gente, può essere fattibile perché comunque ti occupi il rack, inizi a Lo faccio pure io a volte se ho poco tempo. Quindi mettere in super serie le serie allenanti di un esercizio con il warm up del successivo può essere un'idea, okay? Però in linea di massima no, mettere questi esercizi così pesanti in super serie o jump set. Cioè, come solito, si può fare tutto se c'è una logica e è contestualizzato nel modo giusto, però generalizzarlo è un qualcosa che generalizzarlo a tutti è complicato.
Il motivo per cui viene fatto spesso è che semplicemente dalla persona media che arriva in palestra tu gli metti due esercizi che sono che ti mettono un altro stress sul sistema, quindi ti portano a battiti cardiaci molto elevati, quindi la persona sente l'intensità e semplicemente sente di aver lavorato perché a fine allenamento ha tutti i muscoli che bruciano. Come è normale che sia, se metto in superset uno squat e un impinge per 4-5 serie ad alte ripetizioni, è normalissimo, però di fatto il lavoro che c'è stato è praticamente nullo. Però appunto la stanchezza, la spossatezza è così tanto elevata che sembra di aver fatto questo lavoro così produttivo all'utente medio che non sa, che è semplicemente ignorante, ma in maniera non semplicemente non sa quello che effettivamente è necessario fare per magari dare uno stimolo all'organismo, poi di fatto è convinto di aver lavorato, invece non ha lavorato praticamente per nulla. E penso che sia
magari
questo il
è
motivo
molto
per cui
simile.
Ha lavorato ricercando un altro tipo di
un altro
adattamento.
tipo di adattamento, sì, è vero, esatto. Non ha lavorato in funzione scopo.
Se lo metti a fare degli intervalli sulla cyclette, c'ha la stessa percezione di fatica e di stanchezza e di spossatezza e raggiungere più o meno probabilmente
Sì, però
anche i
non è lo
risultati
stesso,
che desideri.
cioè non è lo stesso circense, cioè non è circense allo stesso modo, capito?
No,
Non,
no, no,
non dà,
certo,
non dà
però
quell'idea della.
dico a
Esatto.
livello puramente fisiologico,
Sì,
sto
chiaro.
creando qualcosa di simile
Sono d'accordo.
che, su cui poi non c'è
Probabilmente anche più
connessione.
intelligente come cosa da fare, cioè nel senso
Sì,
è più
perché
modulare, no?
quello che ho sottolineato è che fare quel tipo di super serie ha il beneficio che sono sicuramente più divertenti che stare su un tappeto, almeno per la persona nel 90% dei casi. Di buono c'hanno che comunque lavori a livello muscolare, quindi se facciamo una fase deficit funge anche da mantenimento muscolare, soprattutto per persone che non hanno dei volumi muscolari esagerati o dei carichi, persone che non hanno dei carichi da mantenere, c'è cioè una prestazione da mantenere. Se la prestazione non c'è perché non c'è stato il tempo di crearla, perché la persona magari viene da te e deve perdere 30 kg, che dobbiamo mantenere, anzi, molto probabilmente progredisce anche facendo quel tipo di lavoro. Però il caveat è che ti porti dietro una fatica fisica, perché non si può fare un'ora di super serie continue, okay? Mentre posso fare un'ora di cardio continuo, se impostato nel modo giusto. Magari non un'ora di intervalli, se no probabilmente stiro, però 20 minuti di intervalli, 40 minuti di steady state, tutta la vita.
Chiaro.
Quindi abbiamo accennato anche a tipologie di cliente su cui utilizziamo determinate tecniche intensità. Quello che a cui accennavo anche all'inizio e si sente dire spesso, si sente parlare di tecniche intensità e si associano a un utente avanzato. È realmente così secondo voi o ci sono delle tecniche che trovate utili anche in un contesto anche di una persona che va in palestra magari da un paio di mesi e ha imparato abbastanza bene, almeno qualche movimento di base, dopo 2 mesi, insomma, è ragionevole poter utilizzare cose di questo tipo? Se sì, perché? E magari anche su chi non utilizzarle, invece, Luca.
Io penso che abbia senso utilizzarlo nel momento in cui una persona riesce comunque ad avere un certo livello tecnico anche a ripetizioni che sono a un certo livello di intensità, che non vuol dire alcidimento o magari aree 1, però comunque già arrivando a carichi relativamente elevati per la persona e riesce comunque a tenere un certo livello tecnico, io non vedo perché non utilizzarle, anzi penso che possano avere senso per aumentare, dato che magari in una neofita che fa fatica ad arrivare a cedimento, appunto, è più difficile dare quella tensione meccanica che si ricerca, quindi magari semplicemente utilizzando una tecnica di intensità posso andare a sopperire alla mancanza di tensione meccanica in una singola serie, perché se facessi magari una serie lineare, due o tre serie lineari, non avrei tanta tensione meccanica perché mi fermerei prima del cedimento. Se utilizzo un rest pause, oltre a poter anche valutare l'intensità effettivamente della prima serie, perché se guardo le ripetizioni del rest pause posso benissimo capire quanto effettivamente è stata l'intensità applicata nella prima serie, posso anche tirare fuori qualche ripetizione in più, costringendo quasi il cliente a tirare fuori qualche ripetizione in più, perché se io gli dico arriva 8, fai un 8 RM qua e poi recupera 20-30 secondi e cerca di farmi 5 ripetizioni, comunque punta a un numero di ripetizioni con lo stesso carico, il cliente inevitabilmente, se si è fermato prima nella prima serie, poi comunque riuscirà ad arrivare a più vicino a cedimento nelle serie successive. Questa è l'esperienza che ho io. Può anche essere controproducente, però penso dall'altro lato, dipende sempre dal carattere del cliente. Secondo me questa va capito, va provato, va sperimentato, perché magari semplicemente una persona che non fa fatica ad arrivare a cedimento, gli metti delle tecniche di intensità, fa ancora più fatica ad arrivare a cedimento nelle serie principali, nelle serie successive, perché sa che deve fare questo lavoro dopo, quindi gli sale l'ansia e sa che non riesce a metterci 100% energia, quindi dipende molto dal cliente. Possono essere totalmente produttive come totalmente fallimentari, credo, in base appunto anche semplicemente al carattere della persona, come reagisce a determinati tipi di consigli, di stimoli, cioè come reagisce a quello che tu gli proponi, ecco.
Io vedo spesso che nel rest pause c'è meno c'è una possibilità di fare meno screw up, nel senso che spesso capita nei drop set o in tecniche di intensità combinate con RP più drop che ci sia un cedimento tecnico molto lontano, soprattutto in neofiti, mentre vedo che invece nei rest pause la prima serie non è mai quella a cedimento, mentre successivamente si fanno comunque reps lente, lo screw up, quindi la difficoltà tecnica, si incontra meno, perché c'è il tempo di recupero in mezzo che consente un attimo di prendere respiro e così via. Mentre invece capita nei drop set che le rep che vedo fare dopo sono peggio di quelle che sono state fatte prima, essenzialmente, a livello tecnico proprio. Questo è il discorso che facevo prima anche sui cluster set, quindi il fatto di lavorare a margine, quindi comunque non lavorare mai a RIR zero o quello per cui il cliente è quello che sembra al cliente un RIR zero. Questo è quello che ho osservato canonicamente. Idem per quanto riguarda le super serie in un neofita senza tempi di recupero in mezzo, capita spesso che il secondo esercizio viene fatto peggio, ma perché c'è più stanchezza generale, ancora non si è in grado di gestirla e di separare anche a compartimenti stagni i due esercizi, ma la fatica del primo poi si riversa interamente sul secondo. Magari a livello di grip, se si fa con i manubri o se si fa con delle handles, quell'esercizio, e quindi per l'appunto sfugge il manubrio o il cavo delle mani. Questi sono alcuni esempi pratici che mi vengono in mente. E nel caso del bilanciere il discorso è il medesimo, magari il bilanciere non si appoggia sulla mano allo stesso modo nel secondo esercizio, quindi il polso si estende o si flette eccessivamente, quindi tutte quante difficoltà tecniche che si incontrano nel caso di setup magari un pochino più complicati, ma anche nel caso di setup semplici, perché anche nel caso di un curl con manubri in super serie con una French press capita che poi il French press per l'appunto venga fatto con un grip più povero o con un setup, ecco, dove si è più scoordinati e così via. Quindi la super serie forse è quella che viene fatta più spesso anche in un neofita per i programmi che si scaricano da internet o i programmi che fanno i pro, ed è potenzialmente quella che consiglierei meno, ecco.
Io, ad esempio, in questo senso tendo a consigliare di alternare ogni settimana il primo esercizio della super serie, perché so per certo che comunque il secondo perderà sempre qualcosina rispetto al primo. Così come in generale, a volte nelle programmazioni che sono abbastanza equilibrate, dove non abbiamo delle priorità particolari perché stiamo cercando di lavorare tutto in modo ragionevole. Ad esempio consiglio all'interno di, per esempio, una seduta di upper di ruotare l'ordine dei multiarticolari e ruotare l'ordine degli esercizi di isolamento. Si parlo sempre di persone che non hanno, diciamo, parlo di beginner, quindi non parlo nemmeno di intermedi. Già in un intermedio preferisco che tra i microcicli siano il più confrontabili possibili, e in quel caso inizio a prestare attenzione anche all'ordine degli esercizi isolamento. Ad esempio, in una seduta inizio da bicipiti, faccio bicipiti, tricipiti, deltoidi laterali, in un'altra seduta posso lavorare tricipiti, bicipiti, deltoidi laterali, con l'idea che i deltoidi laterali per quella persona sono la cosa che relativamente mi interessa meno rispetto a magari le braccia, e cerco di equilibrare che un giorno iniziamo dai bicipiti, un giorno dai tricipiti. Però senza andare troppo off topic, secondo me non c'è un livello di avanzamento della persona. Cioè, io tendo a non... quando parlo di intermedi e di avanzati e di beginner, nella mia testa sto pensando a tante caratteristiche che rendono una persona un intermedio, un avanzato, un beginner. Non è assolutamente il numero di anni che si sono allenati, perché non mi dice nulla sulla qualità di quello che sanno fare, di quello che fanno e che hanno fatto. però penso, ok, capacità motorie sotto sforzo, propriocezione, conoscenza anche degli esercizi e dei muscoli. Io ho dei ragazzi che non fanno questo di lavoro, ma che quando si allenano mi parlano di momento, mi parlano di posizionamento, usano anche una terminologia tecnica. So che quella è una persona che per me non è da considerare un beginner, perché ne sa, probabilmente anche più di alcune persone che lo fanno di lavoro. Oltre a capacità di esprimersi a cedimento, sia su esercizi di isolamento, sia su esercizi che non sono di isolamento. Capacità di riconoscere la consistenza del ROM all'interno della serie, o dire no, qui sto perdendo un po' di ROM. Oppure c'è l'overthinker, che è quello che pensa sempre che sta sbagliando qualcosa e vuole ricontrollare l'esecuzione ogni 2 kg di incremento, quando in realtà non c'è. Queste sono cose che per me rendono una persona più o meno avanzata. E io riporto sempre questo discorso che in un beginner, se l'obiettivo a lungo termine è imparare ad arrivare a cedimento in sicurezza, mantenendo l'esecuzione invariata, presumendo che all'inizio l'esecuzione era buona, alla prima ripetizione, se questo è l'obiettivo long term, io lavoro per questo obiettivo già dall'inizio, già da subito. Quindi ovviamente sì, imparare i pattern motori di base, che in palestra non è che si fanno cose, si fanno alzate olimpiche, quindi relativamente complicate se vogliamo, però con l'idea che dobbiamo imparare a fare queste alzate vicine al cedimento. Quindi da subito cerco di inculcare che cos'è il cedimento nella testa del cliente, e se, ovviamente all'inizio per me, se metto su una scala di preferenze di esercizi, quelli che porto a cedimento sono quelli che hanno una safety alta, che posso fare in massima sicurezza e non c'è il rischio di farsi male. Quindi cedimento su una leg extension, già una leg press, soprattutto inclinata, per esempio, perché per me una leg press inclinata è più rischiosa di una leg press orizzontale, penso sia naturale come concetto, però per sottolineare quanto un stesso esercizio, una spinta manubri, è secondo me meno rischiosa di una panca piana bilanciere, perché se cedo col bilanciere mi finisce al petto, se cedo con i manubri è la parte finale che comunque dovrei fare. Una volta che gli insegno a non andare nel panico e a riportarli giù alle spalle in eccentrica, dove ho ovviamente più forza che in concentrica, e a posarli, preferisco andare a portare a cedimento i manubri che il bilanciere, se non ho uno spotter competente. Il multipower è ancora più sicuro, perché una volta che gli insegno che non deve impanicarsi e deve semplicemente fare un rirack del bilanciere, sto ancora più tranquillo. Quindi all'interno anche di pattern motori più complessi posso dire ok, qui alziamo un pochino l'asticella, oppure qui no. C'è la persona che si impanica, gli casca la spalla, gli cede la spalla, che molla il manubrio per terra. Con quella persona so che non posso fare cedimento e probabilmente non utilizzo un respose in quegli esercizi. Quindi, per ritornare al discorso dei respose, ad esempio, mi ricordo che quando lavoravo in sala pesi c'erano tante ragazze che facevano delle latte in cui dicevo, ok, oggi facciamo questa cosa, finita la serie, recupera 15 secondi e ripartiamo, devi fare almeno 5 ripetizioni. E ne faceva molte di più. Quindi questo vuol dire che la serie che hai appena fatto è una serie di riscaldamento affaticante, le chiamo. Quindi lì, quella è una lip thrust, è un'altra cosa su cui i ragazzi, ma sì, ma io sto spingendo, sì, ma l'espressione facciale non mi dice nulla sulla prossimità al cedimento. Il fatto che ti brucia il muscolo è dovuto ad altri fattori, non è una ripetizione involontariamente lenta, nonostante il massimo sforzo impresso. E lì utilizzo magari il respose o dei drop set, ovviamente sempre tenendo in considerazione le capacità motorie del cliente. Però non disdegnate l'utilizzo di queste tecniche se il caso, se logicamente in quel contesto hanno un senso. E
Penso che
poi
va.
dico pure che piacciono alla maggior parte delle persone, quindi rendono
Sì. Sì,
l'allenamento più divertente e meno monotono. Per
sono
quanto riguarda
d'accordo.
invece, scusa, vai Fausto.
No, no, vai, vai.
Sei sicuro?
Sì.
C'è un taglio? Beh, un
L'accendiamo.
taglio.
Accendiamo.
L'accendiamo. Ti volevo chiedere, Marco, se hai trovato delle soluzioni a quel rest pose involontario di cui abbiamo chiacchierato anche recentemente. Il fatto del
che il cliente per prendersi più rep si ferma con le gambe in alto sulla leg press, si ferma in alto sullo squat al multipower, quindi tutte queste dinamiche compensatorie che consentono al cliente in acuto di farsi più rep, magari anche su una serie lineare, ma che di base stanno affrontando un response o un cluster. Recentemente ho provato a programmarli in tensione continua, quindi a programmarli senza dire al cliente di stopparsi, e questo sta dando discreti risultati su un paio di persone. Un'altra cosa che sto provando è fermarmi prima invece rispetto al cedimento, soprattutto se le ultime rep poi non somigliano alle prime a livello tecnico. Tu hai trovato altre soluzioni oltre a queste?
La tensione continua è un'ottima soluzione, secondo me. Il problema è che comunque ti obbliga a rendere l'esercizio più metabolico, se vogliamo, perché non c'è quel secondino di pausa in alto che ci sta tra una ripetizione e l'altra, però giustamente dici, se quel secondo fondamentalmente il problema di cui parliamo è la tendenza di alcune persone al fine di ottenere una, tra virgolette, progressione sulle ripetizioni.
Esatto.
Tendenzialmente
anche sul carico, in realtà
finiscono.
Sì, anche sul carico. Perché magari però... si alza troppo il carico e comunque si può chiudere lo stesso numero
di ripetizioni. Però di base quello che stai cercando di fare è fare più ripetizioni del dovuto, per questo enfatizzo la parola ripetizioni. Però ovviamente è giustamente anche su un carico a pari a ripetizioni, non lo puoi fare quel carico delle stesse ripetizioni che facevi prima. Stai cercando di fare più ripetizioni del dovuto, e per farlo prendono delle pause. Ora, se ci pensate, quando uno programma un response di 15 secondi, se escono fuori tre ripetizioni, significa sulla carta che fondamentalmente per recuperare una ripetizione mi ci vogliono 5 secondi. Fino up to a limit, perché non è che se recupero 3 minuti tiro fuori 30 ripetizioni. Ok, però il concetto è questo. Ok, se non è che se recupero un minuto ne faccio 12 di ripetizioni, perché comunque ho un limite, no? Che è dato dall'RM effettivo di quel carico. Però, in linea di massima, una ripetizione ogni 5 secondi, per le prime almeno, vuol dire che se io mi fermo in alto e recupero 5 secondi, sto a fare un response per una ripetizione. E purtroppo quello che succede è che con alcune persone, mi viene in mente, per esempio, c'è un ragazzo, Mirko, che ha questa tendenza sullo squat e sulla leg press. E gli ho detto, ok, ma se facciamo così, io guardo i dati, dico sì, stai progredendo. No, non stai progredendo. Stai falsando i dati.
Poi magari progredendo sta progredendo, cioè nel senso, magari succede,
sì.
No?
Che
magari
sì, però, progredendo,
sta, però non a quel livello, cioè magari sta progredendo di una ripetizione, cioè a parità di carico, magari potrebbe fare una ripetizione in più dopo una settimana, invece ne fa tre. Cioè questo è quello che noto io, che magari comunque stanno progredendo in qualche modo, non è che la progressione non c'è, però...
Però stai aggiungendo volume, questo sì. È quello che stai facendo, perché a livello di intensità della prima serie, quella che è la prima serie, prima che inizi a fare quei micro response, non stai migliorando.
No.
Quindi quello che io generalmente guardo, che è la prestazione sulla prima e sulla seconda serie, se vogliamo, e poi guardo il resto, però sulla prima e sulla seconda stai falsando le mie valutazioni. Ora, quello che propone Lia sicuramente è una soluzione. Con altre persone può essere, per me può essere semplicemente dire, guarda, diamoci un limite, puoi farlo per due ripetizioni, non puoi farlo più di così. Quindi è un po' come la persona che perde un pochino di ROM, gli dico, guarda, se perdi 2 centimetri, 3 centimetri, io dico sempre, se faccio fatica io a riconoscerlo dal video, perché devo fare un fermo immagine, non c'è modo per cui tu possa riconoscere questo errore durante la serie sotto sforzo. Okay? Quindi per me è un errore ammissibile, perché va bene i dati, va bene guardare i video, va bene guardare le istruzioni, ma la palestra non è matematica, quindi certe cose non si possono manipolare più di tanto. Quindi semplicemente rimaniamo in una cosa ragionevole, se perdi metà ROM non è più ragionevole, se perdi 3 centimetri fai una ripetizione, fai la seconda, poi datti un limite, dici ok, basta, cioè, nel senso sto a cedimento, ci sono arrivato al cedimento, ok? Altrimenti mettiamo delle parziali e mi fai delle parziali fino a che non muovi il bilanciere, non muovi il manubrio, il cavo, quello che è di 1 centimetro. Però entriamo in un altro discorso. Tant'è che mi trovo spesso a mettere proprio le parziali su esercizi. Le parziali forse non le abbiamo accennate, o forse sì, però in un certo senso, secondo me, si possono imparare in un contesto di drop set meccanico, perché le parziali sono sostanzialmente una riduzione del ROM di movimento dell'esercizio. Perché? Perché nella parte che togliamo di movimento facciamo più fatica. Generalmente la parte di massima contrazione, o la parte in cui meccanicamente il muscolo che stiamo lavorando non è in grado di
Svantaggiato.
contribuire al massimo, è svantaggiato meccanicamente nel contribuire al movimento. Quindi togliere quella parte di movimento, esempio banale, in un pulline neutro medio, se più o meno nella parte finale perdiamo un po' di ROM, è perché quando siamo nella parte di massima contrazione abbiamo meno oggettivamente capacità di spingere a livello di fibre muscolari. E poi il carico sta più o meno, abbiamo raggiunto più o meno la distanza massima dalla spalla a livello di carico. Ammesso che il cavo, perché poi i cavi dei pulli sono i pulli di tutti i generi, partono da tutte le posizioni possibili, alcuni partono dai piedi, alcuni dalla testa, però se il cavo a fine movimento sta più o meno in linea col gomito, siamo, no? Quindi togliere un pochino, fare un paio di parziali sul pulley per me ha senso. E tutti gli argomenti che stiamo facendo sono collegati tra loro, perché poi ha senso, ok, su che persona? Su quello che poi
Chiaro.
non sa riconoscere le parziali, non sa riconoscere che sta facendo una parziale, no. Su quello che ha una certa capacità di comprendere dove sta il suo gomito senza vedersi allo specchio, ad esempio. Quindi, da dove eravamo partiti? Cioè, qual era la domanda? Se c'è
La
una
domanda
soluzione,
era
no. Cioè...
la soluzione in acuto che hai trovato su questi rest
Ah.
pause involontari.
Sì, generalmente è quello di darci un limite. O di chiedere più spesso il video dell'esecuzione di quell'esercizio, perché ok. E poi quello che faccio è, una volta che ho il video, tolgo dal quello che faccio spesso è tolgo dal logbook le ripetizioni che per me non vanno contate. Una ripetizione in cui il ROM non mi soddisfa, una ripetizione in cui non c'è l'eccentrica rispetto alle
Esatto.
altre, una ripetizione in cui c'è stato un recupero esagerato. La tolgo dal logbook. Ok, l'hai fatta, uno stimolo l'ha dato, senza dubbio, come diceva Luca. Sì, c'è una progressione. A livello di stimolo sicuramente hai fatto qualcosa in più. Ok? Però io posso sempre farti fare qualcosa in più, perché
Chiaro.
io posso sempre metterti un rest pause in più a settimana, fin tanto che reggi fisicamente. Però io non voglio forzare la progressione aumentando la quantità dello stimolo, la quantità di lavoro che devi fare per ottenere lo stimolo. Voglio che la quantità di lavoro aumenti come conseguenza dello stimolo che c'è stato in precedenza e che ha portato un adattamento.
Esatto.
Poi non so se l'hai notato anche tu, Marco, ma io noto che le persone cominciano a stallare quando cominciano a attuare questi tipi di compensi. Quindi non lo so, magari da una serie da 8 ripetizioni diventano 4 ripetizioni e poi 4 singole. E poi dopo lo fanno 1 o 2 settimane, poi stallano. E ti dicono: ah, questo esercizio mi sta stallando, bisogna di cambiarlo, bisogna di. Quando in realtà semplicemente gli dici: guarda, se tu mi avessi fatto queste 8 ripetizioni, tutte in tensione continua, torna indietro col carico, scaricami 4-5 kg al bilanciere, fammi in tensione continua. Le settimane dopo continuano a progredire, ritornano al carico di prima, però alle 8 telefono in tensione continua. Questo è quello che ho notato io, che la cosa più banale è semplicemente la tensione continua. Cioè, tensione continua nel senso non di tensione continua con non vado a estendere il gomito, ma nel senso di
Certo,
non mi prendo delle pause in alto. Questo è quello che intendo
ok,
con tensione continua.
certo. Cioè, per me, io mi ritrovo a volte a dire prenditi una piccola pausa. Per esempio, c'è gente che fa le spinte manubri senza nemmeno arrivare in alto, si ferma qualche centimetro e tiene. Dico no, cioè, nel senso, se volessimo fare tutto in tensione continua, ti farei fare un quarto di ROM. Ti metto lì e ti fai un quarto di ROM e stai sicuro che scoppi quando finisci l'esercizio. Però non funziona, cioè non funziona così, ok? Quindi ci sta a fare quel secondo di pausa in alto, perché alla lunga mi faccio risparmio a livello metabolico qualcosa in quel secondo di pausa, ok? E mi permette di fare qualcosa in più. Però deve essere costante, perché se no nelle settimane non so più che cosa stiamo contando, quali ripetizioni stiamo contando. Quello che dici tu è vero e secondo me nasce dal fatto che la persona nel momento in cui inizia per mettere insieme tutto dentro un calderone uno tutta questa roba, inizia a cittare, che è un termine che tanti usano, quando la persona inizia a cittare in qualche modo, lo sa che non ce la fa, lo sa che non può andare oltre, lo sa che è arrivata al suo limite, o nel breve ovviamente, quindi siccome in qualche modo ha assimilato un concetto per cui si deve per forza progredire da una settimana all'altra, trova il modo di farlo. Trova il modo di farlo tagliando ROM, perdendo la velocità del tempo su tensione dell'esercizio, prendendosi delle
Aggiungendo
pause
volume.
esagerate, aggiungendo volume random. Aggiungere volume random vuol dire se vuoi dire oh, sono progredito, ti aggiungo una serie, ma aggiungere serie significa sempre aggiungere fatica. Quindi se stai facendo fatica a progredire, perché fare una serie in più dovrebbe permetterti di progredire più rapidamente. Tant'è che generalmente quello che uno osserva è che se ci provate, aggiungete una serie, continuate a fare le stesse ripetizioni sulla serie che facevate prima e fate un po' di ripetizioni su quella dopo. Però questo giochino, allora facciamolo all'infinito. Ogni settimana aggiungo una serie. Tanto tu una serie in più la puoi fare. Cioè, senso, capite bene dove si arriva? Quante ore devo stare in palestra? Che
Mi
fatica
accorgo
ciò? Che
spesso,
esposizione articolare e tendinea ciò?
mi accorgo che in questo caso, anche quando poi aggiungo quella serie extra, non tanto sull'acuto, ma poi su se questa serie extra rimane, spesso capita che le serie prima hanno una prossimità al cedimento anche ridotta, perché poi quella
Tanto c'è
terza
quella
serie,
dopo.
quella esattamente, tanto c'è quella dopo che posso fare meglio, che posso fare bene e così via. E non si ragiona mai al ribasso, si ragiona sempre a rialzo in questo senso.
Questo è un altro dei motivi, non, mi pare che finora non l'abbiamo accennato, è un altro dei motivi per cui secondo me è utile utilizzare Resposi e Dropset. Perché quando si iniziano a mettere 3, 4, 5 serie, che è tipico, diciamo, della moda che c'è stata quando la RSS Periodization ha iniziato a parlare di volume, Israele ha iniziato a parlare di volume, però
Adesso
quando
già
si fanno
meno, sai?
5,
Adesso c'è la
sì.
moda opposta del faccio due serie su tutto perché altrimenti non ho la qualità di quello che sto facendo. Che a mio avviso è una moda forse migliore, ma comunque limitante, perché dove si potrebbero reggere 3, 4 o 5 serie tipo su un side race, invece se ne fanno due
No,
perché,
certo.
e quindi si fa chiaramente poco volume per il deltoide.
Perché ovviamente un'alzata laterale è paragonabile a una
Ha un
spinta
backswing con
qualunque,
bilanciere, certo, esatto, sì.
ovviamente. Ovviamente. E quindi che stavo dicendo? Sul fatto che sì, che quando si fanno 3, 4, 5 serie, quello che dici tu è una cosa che succede spesso. L'ottimismo di tanto c'ho la serie dopo per spingere, quindi questa, sti cavoli, purtroppo succede, in realtà succede secondo me anche sulla singola serie, ovvero tanto c'ho altre ripetizioni, quindi le prime sono fatte male, tanto ce n'ho 15, se le prime le faccio a razzo, che problema c'è? Soprattutto su ripetizioni a serie alte, dove le prime possono essere ovviamente veloci, perché lì il cedimento si osserva per un rallentamento oggettivo nella serie, più di quanto, cioè se io parto con, se io faccio una serie da 6 ripetizioni, già le prime sono lente. Le ultime saranno lentissime, già le prime sono lente, ma se io parto con un carico che ne faccio 15-20, le prime posso spararle sulla luna.
Sì.
Quindi, ok, e lì però noi sappiamo che comunque serve cioè quello che sappiamo è che le fibre devono essere esposte per un tempo sufficiente alla tensione che gli sto sottoponendo. Quindi, se quella ripetizione dura un secondo, anche se la sto facendo, non è comunque una buona ripetizione. Non c'è stato un tempo di tensione sufficiente. Quindi, comunque, devo controllarle. E mi ricollego al discorso che facevi tu, lì, secondo me, quando faccio 3, 4 ripetizioni, 5 ripetizioni, è utile utilizzare Telespose perché in qualche modo tu fai le due serie fatte bene. Che poi le altre tanto lavoriamo vicino al cedimento. Mentre quando io se faccio 4 serie da 10-15, che è una cosa che metto raramente, quasi sempre metto dei resposi in 4 serie, in un reprende soprattutto come le 10-15, secondo me di quelle potenzialmente 60 ripetizioni, tante sono fatte male. Tante non sono buone. Preferisco di gran lunga fare una serie a 10-15 e 3 resposi. Okay? Non in generale, però molto spesso se prendo queste due cose tendo a preferire il respose piuttosto che le 4, il 4 6 senza 10-15. Poi c'è quello che i 4 6 senza 10-15 le fa in modo perfetto, però in linea di massima, in media, tendo a preferire quest'altra opzione.
Ma dal punto di vista
Non so se.
dell'ottimizzazione, se tu dovessi ragionare dal punto di vista dell'ottimale, quindi se avessi un cliente che qualsiasi cosa gli dai, lui la fa alla perfezione, preferiresti sempre una serie lineare piuttosto che dei respose? Cioè, se tu potessi, diciamo, a parità di ripetizioni efficaci, che poi in realtà non possono essere valutate, cioè, nel senso, non è che una ripetizione efficace di un respose, già una ripetizione efficace tra la penultima e quella che era il 4 non sono uguali. Però comunque se potessi ipoteticamente metterle più o meno a pari, preferiresti sempre tenere serie lineari? Pensi che i
Secondo me
respose comunque...
non posso dirlo per certo perché
Ok,
non ho queste due
chiaro.
cose. Non ho un valore numerico preciso di quanta fatica mi porta ogni ripetizione e non ho un valore numerico di quanta ipertrofia mi porta ogni ripetizione. Se iniziamo a dare dei numeri a queste cose, allora sì, perché sono confrontabili. Perché posso dirti, il trade-off di fare meno ripetizioni più vicino al cedimento mi porta a un totale di fatica magari simile, uguale o minore, mi porta a uno stimolo ipertrofico uguale, se non maggiore. Però purtroppo bisognerebbe quantificare e non si può fare. La mia ipotesi è che sono meglio le scosse.
Okay.
Le mie ipotesi sono meglio le scosse perché nelle serie lineari da 10-15 soprattutto faccio tante ripetizioni in più che comunque mi portano fatica, perché una ripetizione non può non portarmi un minimo di fatica. Se tutte e due le modalità le porto allo stesso livello di cedimento, stesso RIR, la fatica che mi portano le ultime ripetizioni è la stessa. Nel caso degli straight sets, però, devo aggiungere la fatica che mi portano tutte le prime ripetizioni. Se siamo d'accordo che lo stimolo ipertrofico è più che altro nelle ultime 5, probabilmente lo stimolo ipertrofico è quantomeno simile, se non uguale, con meno fatica. Però c'è da dire che nei rest pause c'è della fatica metabolica che non c'è negli straight set. Perché ovviamente recuperare quei 15 secondi e quei 20 secondi, non, magari a livello sistemico, però a livello metabolico comunque è una forma di fatica, perché sto ripartendo dopo solo 15 secondi, o dopo solo 20 secondi, quello che è. Cioè, quello che vorrei è sapere esattamente, okay, ma quanta fatica portano i rest pause rispetto agli straight sets. Perché penso che siano meglio i rest pause? Perché mi è successo proprio di recente che durante uno scarico, diciamo lo strumento software che utilizziamo automaticamente riduce di una serie gli esercizi. Se però c'erano dei rest pause, diventano degli straight set, che è infatti un piccolo bug che voglio migliorare, voglio risolvere. E quel cliente mi ha detto, però fare 4, cioè lui aveva 5 serie, ma in rest pause, cioè una serie 10-15 e 4 rest pause. Sono diventate 4 serie 10-15. E mi ha detto, ma così è più faticoso. Quindi il sentore che effettivamente sia, come ho appena detto, ce l'ho. Scientificamente non potrò mai dimostrarlo.
Sì, perché non hai dati, non puoi equiparare, a meno di trovare qualche modo per equiparare la fatica della singola ripetizione e l'efficacia della singola ripetizione, cioè lo stimolo che dà, è praticamente impossibile, penso, dare certi numeri. Però,
siccome... No, quantomeno serve uno studio scientifico per farlo.
Sì, chiaro, chiaro, esatto. Però già gli studi di base non è praticamente impossibile di identificare la fatica della singola ripetizione,
esatto.
Anche perché dipende dall'esercizio, eccetera.
Sì, perché poi la fatica negli studi, se non erro, molto spesso è quantificata o come livelli, per esempio, di danno muscolare, quindi non so, magari misurano il creatine chinase, oppure fanno cose tipo maximal voluntary isometric contraction, MVIC, fanno cose di questo tipo. Quindi, non so, vabbè, comunque servirebbe uno studio scientifico, lunge da me avere presunzione di pensare che sia così, però...
Chiaro. Posso solo chiedere un paio di cose che mi sono venute in mente che secondo me potrebbe essere interessante toccare. E la prima è per le ripetizioni parziali, quanto spesso vi trovate a utilizzarle in generale? Perché io personalmente su alcuni esercizi mi trovo a utilizzarle praticamente sempre, o comunque quasi sempre, cioè un'alzata laterale con manubri difficile. Accade praticamente raramente. Nel 75% dei casi metto le parziali alla fine, in tutte le serie. Mi fermo in alto qua perché personalmente mi rendo conto che anche i clienti mi dicono io non sento particolarmente di aver dato uno stimolo alla fine della serie. Comunque la percezione è quella. Però magari c'è quello che lo sente, quindi non le metto. O magari inizio mesociclo o non le metto nello scarico, chiaramente, però di base le metto quasi sempre.
Io mi trovo ad inserirle prevalentemente sui deltoidi, sui polpacci e sulle braccia spesso. E sugli altri gruppi è raro che le inserisca in un neofita. Mi capita invece, anzi, recentemente mi è successo che una ragazza fa troppe reps incomplete o parziali, quindi ad esempio metà serie dura già un minuto ed è già arrivata a cedimento tecnico e poi c'è un altro minuto di rep incomplete o parziali. In questo contesto spesso dico di fermarsi quando nelle parziali si percepisce che si sta coinvolgendo qualche altro gruppo o quando per l'appunto il gesto è non statisticamente, però a livello di centimetri, a livello di ROM è irrisorio. Quindi tipicamente le parziali nei gruppi grossi tipicamente sono poche, sono 2, 3, 4 rep incomplete. Nei gruppi piccoli vedo che si riescono a fare anche un numero compreso magari da 5 o 10, generalmente come numeri. Ti trovi anche tu su queste cifre?
Io?
Sì.
Sì, personalmente sì, sulle, cioè sui multiarticolari pesanti, o comunque multiarticolari complessi in cui sposto un carico assoluto elevato, mi rendo conto che sì. Le parziali sono anche a volte anche semplicemente una o due, poi dipende dal profilo di esistenza dell'esercizio e da come si è eseguito l'esercizio, eccetera. Però sì, mi trovo a utilizzarle per lo più tipo sulla upper back, perché penso che possano avere senso, sul gran dorsale, però difficilmente sul petto, a meno che non sia magari un macchinario, una chest fly al macchinario o qualcosa di questo tipo, mi trovo difficilmente a utilizzarle anche perché portano parecchi DOMS nei giorni successivi. E una cosa che però ho notato è che tante persone, come hai detto tu, arrivano a metà della serie con ripetizioni complete, altra metà della serie sono tante parziali. Quello che ho notato è che alcuni fanno delle parziali quando in realtà potrebbero fare delle complete, perché arrivano all'ultima parte del ROM in cui potrebbero strapparla facendo la ripetizione grindata, se vuoi, quindi la ripetizione molto lenta, no? Che ti dà quella tensione meccanica che ti ricerchi.
E
Scappano da
finire
quella
lì,
parte lì,
magari.
finiscono, esatto, e finire lì, quindi magari, non so, in alzata laterale, finiscono qua, cioè non danno il massimo impulso che possono dare, quindi non arrivano fino in alto perché sentono che in alto è più pesante, quando potrebbero arrivare in alto e fare magari due ripetizioni complete e poi una parziale, finire la serie, ne fanno 10 incomplete, in cui comunque non prendono tanta tensione perché non arrivano al punto in cui la ripetizione è lenta, cioè scappano dal punto in cui la ripetizione è lenta, che è esattamente invece il punto che tu vuoi andare a toccare. Perché il punto in cui la ripetizione è veloce, esplosiva, non ti interessa di fatto alla fine della serie. O comunque ti interessa di meno. Quindi scappano da questo punto e di fatto la tensione meccanica, anche se fanno 10 ripetizioni in più, cioè che in realtà non sono 10 ripetizioni complete, ma sono 10 accenni di ripetizioni in più, comunque la tensione meccanica che ottengono è inferiore a quella che otterrebbero se ne facessero 3 complete. Questo è quello
Perché
che noto
scappano da quel
anch'io. Perché
tratto
scappano da
che
quel tratto,
sarebbe più
esatto.
stimolante, certo,
Esatto, quindi
esatto.
cerco di
Concordo.
spiegare lì proprio qual è l'idea di base dietro al cedimento e quindi cerco di spiegare, guarda, tu devi andare a cercare quella che è la ripetizione lenta, non devi scappare quando la ripetizione è lenta, devi cercare di andarci, di sfruttarla, devi farla tua, cioè devi proprio buttartici dentro perché se non vai nella ripetizione lenta, di fatto la tensione che accumuli è ridotta rispetto a fare una ripetizione veloce.
L'idea è che infatti le parziali siano sempre svolte dopo il cedimento tecnico,
Esatto,
però
esatto.
non essendo quantificabile anche, come ha detto Marco prima, lo stimolo che vogliamo raggiungere, che sia tra un esposo, una serie lineare, anche in questo contesto non so se effettivamente fare le parziali scappando da quel tratto di ROM chiave, ma magari farne anche 10-15 sia di fatto inferiore rispetto che arrivare a cedimento tecnico e poi farne 2-3. Non saprei risponderti qual è ottimale. A livello di tempistica, indubbiamente la prima, perché le parziali chiaramente si dimezzano, se non addirittura sono diviso 4, e quindi la serie dura anche meno e produce meno fatiche, però a livello di stimolo non saprei dirti se effettivamente è meglio uno o meglio l'altro.
Perché dici che alleno nella parte dell'allungamento del movimento, quindi potrei dare uno stimolo differente, dice comunque faccio
Sì,
più ripetizioni. In quel caso
esattamente.
imposterei direttamente una serie magari finale, semplicemente con ROM parziale. Quindi imposterei una serie che non ha ROM completo, lo faccio spesso per il dorso, macchinari che sono estremamente pesanti in accorciamento, imposto una serie finale
Allungamento.
con ROM a tre quarti di ROM, 50% di ROM, in cui faccio solamente l'allungamento, vado a ottenere lo stesso risultato, evito che la persona mi vada a compromettere il ROM nelle serie precedenti, quindi serie precedenti ROM pulito fino all'ultimo, bello completo, comunque quasi del tutto completo, diciamo un 95%, e poi possono avere la possibilità di fare quelle ripetizioni parziali nell'ultima serie, così anche più quantificabile di fatto, perché altrimenti ti trovi a fare delle ripetizioni parziali che una volta sono il primo 50%, l'altra volta sono il primo 70%, l'altra volta sono il primo 30%, è poco quantificabile.
Esatto.
Io tendo a dire quante ripetizioni parziali devo fare. Scrivo sempre,
Ok.
termino la serie, ogni serie o l'ultima serie con 2-3 parziali. Perché in genere ho visto che più o meno parziali fatte bene sono quelle. A
Sì.
volte non ci si arriva nemmeno. Ad esempio, ho visto che sugli esercizi per i dorsali le parziali le ho provate, ma non ho riscontrato il feedback positivo che magari mi danno su deltoidi laterali e un'alzata laterale manubrio, ad esempio. Uscivano a volte, usciva la ripetizione e in generale mi dicevano di non trovarsi bene. Quando l'ho sperimentato su molte cose, le uso più che altro per rispondere un po' a quelli che secondo te hai toccato, le utilizzo più che altro sull'alzata laterale manubri, dove dico praticamente non serve nemmeno che te lo scrivo, ma se puoi finire con 2-3 parziali è ragionevole farlo praticamente sempre, non vedo motivi per non farlo. Se non, ricollegandomi al punto toccato prima, che alcune persone non sanno cosa stanno facendo durante la serie, se stanno facendo una ripetizione completa o meno, quindi lì iniziare a dire parziali, lì le considero tecniche preavanzate. non per persone che magari non sanno nemmeno fare la strada laterale in modo completo, fatto bene, consistente.
Chiaro.
Invece il discorso di scappare via dal movimento, io generalmente lo risolvo inserendo i fermi. Non erano il topic di oggi, però io metto fermi in alcuni punti del movimento dove so che la gente tendenzialmente scappa via.
Idem è una cosa che ho fatto anch'io recentemente, sì.
Esempio,
In
ultimamente
questione.
uso le parziali anche sui leg curl, per esempio, un altro esercizio su cui
Sì.
provo leg curl sdraiato, soprattutto, provo, e la lat prona, per citarne uno per l'upper back che mi dicevi, lat prona, sì, Roma Nubri, sono esercizi secondo me che si prestano molto bene alle parziali. Nella leg curl, ad esempio, ultimamente sto mettendo la fase concentrica lenta, quindi la concentrica in 2-3 secondi. Perché ho notato che per come sono fatti molti macchinari, la tendenza delle persone è quella di accelerare il carico in partenza e non essere perché dopo quando me ne sono accorto, mettendo i fermi in contrazione, non ce la facevano. Perché? Perché stai usando un carico che stai utilizzando solo perché acceleri e slanci il movimento, ma poi dopo non ce la fai a tenerlo in quella posizione.
E magari tengono solamente l'eccentrica.
Sì, e dopo tengo. Ah, quindi facciamo un leg curl eccentrico e andiamoci a posto, nel senso. Quindi no, quindi metto concentrica lenta in 2-3 secondi, perché so che probabilmente più di 2 secondi, 3 secondi non stiamo lavorando bene a livello ipertrofico, però un 2 secondi, sali in 2 secondi, fermo in contrazione, a questo punto riesci a farlo, e poi l'eccentrica ben controllata come dovrebbe essere sempre. Alzata laterale è un altro di quei movimenti dove a volte vedo degli slanci, e quindi posso dire sali in 2 secondi, fermo in alto un secondo, scendi in modo controllato e a fine serie faccia quando non riesci più a fare il fermo è il momento in cui ti dico ok, da lì iniziano le parziali e
I tempi di polpacci,
quindi
credo.
fanno i polpacci. In
Sì.
realtà ultimamente sai che ultimamente non faccio fare proprio la parte in alto, ultimamente sto dicendo fai i tre quarti di quello che riesci a fare. Ho notato che non potendosi vedere molto spesso rispetto alla strada laterale che si mette davanti allo specchio fanno un po' di fatica a capire cos'è una parziale, quanto stanno salendo, quanto. Quindi lì tendenzialmente io quello che ho fatto nel tempo è dico guarda, mi interessa la parte in basso soprattutto, sali senza enfatizzare troppo la salita in modo esagerato, perché tanto quella è la prima porzione di movimento che perdi e lavora in quel ROM là, che generalmente si traduce in qualcosa tipo 4 quinti del ROM, 3 quarti del ROM, insomma non so quantificare esattamente, però l'idea di base è che gli faccio togliere quella parte in alto di movimento. E ovviamente nei polpacci terminare con delle parziali anche lì ha senso, è una cosa che ho fatto più volte. Mentre per spendere 2 parole sulla lat prona, il motivo per cui lo faccio la lat prona è che cioè, tendenzialmente l'idea di base del ROM è c'è pure uno studio recente sul fatto di, diciamo, c'è questo discorso tra il full ROM e ROM ridotti, perché c'è stata molto l'enfasi sul full ROM per tanto tempo, stanno forse vedendo che non serve fare necessariamente un full ROM su tutto. E la mia idea è che il full ROM deve essere inteso all'interno di programmazione nell'arco dell'anno, cioè dobbiamo lavorare in tutte le porzioni del ROM, probabilmente spendendo più tempo nella parte dove c'è una tensione meccanica maggiore in allungamento, nella parte centrale, volendo meno in massima contrazione durante l'anno. E non mi focalizzo troppo sul fatto che un esercizio deve essere fatto in full ROM. E soprattutto tendo a non enfatizzare il full ROM su esercizi in cui perdono subito ROM nella massima contrazione. Ad esempio, la lat prona è l'esempio di questo, dove se iniziano a scendere toccano la clavicola. Dopo 3 ripetizioni scendono sotto al mento. Dopo 5 ripetizioni arrivano al naso. Ok, allora dico no, scendiamo fino al tezzamento, sempre. Non mi interessano quei 5 centimetri di ROM in più. Li faremo in un altro esercizio. Li facciamo su un upper back row col petto poggiato, dove hai un feedback che riesci a toccare, ti dico supera il torace con i gomiti. Quindi generalmente lo intendo così quando non lavoro con un ROM completo in un esercizio. Ovviamente non vuol dire fare metà ROM, vuol dire togliere qualche centimetro.
Sì, penso che abbia senso. Sì. L'unica cosa che volevo chiedere, l'ultima, poi penso che siamo a posto, a meno che non abbiate abbiamo altri punti da toccare, abbiamo altre cose che ci eravamo prefissati di toccare.
No, perché abbiamo parlato di come quantificarlo comunque alla
Ok,
fine, come anche distinguere tra straight
sì, l'unica cosa che mi è, in realtà è un quesito che mi è stato posto spesso da un paio di clienti che magari vedono quello che viene fatto in palestra e magari qualcuno parla con altri utenti della palestra, no? E si confronta con altre tipologie di lavoro, quindi mi chiede, ma no, questa cosa ha senso, giustamente? E E io rispondo che alcune cose, per quanto mi riguarda, non hanno senso. Le due cose per le quali, alle quali rispondo che non hanno senso sono, per lo più, anzi no, in realtà è semplicemente lo stesso tipo di cosa, due esercizi in super serie, se vogliamo, quindi senza recupero tra uno e l'altro, o jump set, non so come, jump set li avete chiamati, per lo stesso gruppo muscolare, quindi panca piana con bilanciere in jump set con delle croci su panca piana con manubri o cose di questo tipo. Tralasciando il fatto che i due esercizi siano praticamente meccanicamente molto simili, quindi lo stimolo sul pettorale sia praticamente, non dico lo stesso, però comunque sia molto simile, quindi non è che hai neanche un profilo di resistenza opposto, inverso, quindi magari, non so, delle croci ai cavi e una panca, appunto, sono comunque, cioè, stanno proprio prendendo due esercizi che sono praticamente meccanicamente omologhi e stanno semplicemente facendo una serie dopo l'altra, tra l'altro anche sulle 15 magari ripetizioni, quindi arrivo a cedimento subito senza recupero, prendo un'altra serie, arrivo a cedimento sulle 15 ripetizioni, sullo stesso gruppo muscolare, su un esercizio che di fatto è dallo stesso tipo di stesso identico tipo di stimolo, tra l'altro sulle altre ripetizioni, quindi neanche cioè, accumulo tanta fatica poi di fatto per arrivare a quelle 15 ripetizioni. È una cosa che mi trovo a dire che non ha senso personalmente, cioè la trovo una tecnica di
Non la
intensità
uso proprio,
inutile.
non è una cosa che ha senso nemmeno secondo me, non l'ho mai fatta, non la farò mai. Cioè, l'unico motivo per cui metto due esercizi dello stesso gruppo muscolare è sempre per natura meccanica. Ad esempio, ne so, alzata laterale manubrio in super serie con una tirata al mento al cavo.
Esatto.
Però è meccanicamente diverso quello che sto facendo e il secondo è sempre più semplice del primo. Se vogliamo, può venirmi in mente, ecco, una cosa che posso fare, non so, spesso dettata da limiti di tempo, è non so, una spinta su inclinata in super serie con una declinata. Per esempio, posso mettere in super serie, però il modo in cui l'ho imposto, per fare un esempio pratico, posso mettere una panca a 30 gradi al multipower pesante 6-8 in super serie con delle dips a corpo libero, con fermo in basso, in modo tale che il secondo esercizio è sempre sistemicamente più leggero del primo. E lavora meccanicamente il muscolo in un modo diverso. Perché? Perché magari non voglio mettergli, o non abbiamo il tempo di fare due serie di dips pesanti, o non ce la fa mentalmente, gli dico: guarda, fai la panca, recupera un 20 secondi, quindi in realtà non è nemmeno una super serie di corsa tipo quella che hai scritto tu, recupera un 20 secondi, vai alle dips, facciamo un pochino di dips, in modo tale che diamo anche uno stimolo, magari su dei fasci del pettorale diverso, senza stare a rismontare, ripontare, ritrovare, perché magari dovrebbe farle appesantite se gliele mettessi in un rep range normale, in una modalità normale. Queste sono le due cose che mi vengono in mente. Oppure due esercizi per la schiena, ma che sono diversi, cioè posso mettere in
Chiaro.
super serie un pullover con un upper back row, però uno è un esercizio per me più che altro per i dorsali, l'altro è un esercizio per la parte alta della schiena. Back to back, stesso gruppo muscolare, stessa meccanica. Non so, la domanda è: ma gli ha mai chiesto perché lo fanno?
No, cioè nel senso sono personalmente cioè sono persone che magari ricevono il programma fatto dal PT della palestra o cose di questo tipo che mettono questi tipi di lavori, ma io li vedo, cioè da quando sono entrato in palestra che vedo queste cose, questi super set, 15 ripetizioni, 15 più 15, 10 più 10. Dopo, secondo me, sempre la seconda serie, se fatta con recupero contenuto, il numero di ripetizioni va limitato. Cioè non posso fare 15 ripetizioni nella seconda serie. Non penso
No,
che abbia
senza
senso.
dubbio.
Cioè non penso che abbia senso. Potevo benissimo fare una serie lineare a quel punto. La tecnica di intensità mi serve per accumulare ripetizioni efficaci. Se io accumulo 20 ripetizioni dopo la prima serie, ne sto accumulando forse neanche 5 di efficaci, perché alla
No, ma
fine
mi viene il
farò
dubbio che
tanta
cosa
fatica.
c'era nella prima serie, cosa hai fatto nella prima serie. Mi
No, però,
viene
cioè, se tipo io faccio una panca piana con un carico allenante, la porto a un 10 RM, faccio un 10 RM con un carico allenante, poi prendo le croci con i manubri, prendo 5 kg di manubri e faccio 20
Beh, ma
ripetizioni di
stai facendo un
croci.
drop set, fai un drop set sulla panca piana.
Sì, però fai un drop set
Mi viene
comunque
da
con un certo
pensare.
con numero di ripetizioni più contenuto, esatto. Cioè, comunque non faccio
No,
20.
dico, fai
No.
un drop set sulla panca
Esatto,
piana.
esatto, esatto. Ed è una cosa che. Però no, perché secondo me è sempre questa cosa, no? Perché fa. Non so, ti dà questa idea del cambiare, dello scioccare il muscolo, no? Fare passare da un esercizio all'altro. Cioè, penso che sia questa la. No, non so spiegare perché effettivamente vengono utilizzate così
Ma non
tanto.
penso
Però
lo
tante
sappiano
per.
spiegare manco loro,
No, no,
però.
infatti. Però è molto comune come metodica utilizzata.
Sono
E dato che
quelle
mi è stato
cose
chiesto.
circensi
Sì.
che danno l'impressione che stai facendo qualcosa di figo. Tanto sono le tipiche cose che sto mese facciamo le super serie, no? Sto mese c'è la scheda con le super serie. Sto mese facciamo lo stripping. Sono quelle usanze che vengono dettate dal fatto che devi cambiare perché si deve cambiare, senza motivo. E devi fare qualcosa che sia comunque divertente, che ti manda a casa, oh cavolo, oggi ho spinto in palestra. Questa è la sensazione che cerca, perché poi il cliente medio della palestra commerciale non ce ne vogliono, sono persone che la maggior parte dei casi non segnano manco i pesi, cioè vanno in palestra e dicono, boh, la torta o quanto ho fatto? Che ne so, lo sapevo io, se non sei tu, se non ti disegni, che ne so io.
Un'altra cosa che mi fa storcere il naso è quando tipo si fanno i rest pose, si impostano con un numero di ripetizioni programmate per il rest pose o per il drop set. Quindi non so, è 8 più 8, oppure com'è che si chiama quello? Ci sono varie tecniche di stampa,
Gironda,
che... No,
gironda.
no, no, non gironda, no, gironda è il 10, ok, no,
Ah.
ok, no, cos'è? L'8x8 gironda, penso sia l'8x8, non mi
Sì.
ricordo, queste cose mi
Numeri della
fanno un po'
tomba,
ridere,
praticamente.
sì, fanno un po' ridere, però niente, di base penso cioè che non abbia senso dare un numero preimpostato di ripetizioni del drop set, perché più vai avanti con le microserie, più è importante portarle a cedimento o comunque molto vicino al cedimento. Cioè non ha senso, per quanto mi riguarda, impostare un drop set con ripetizioni programmate fisse, per cui magari
Con le
quella
maior
persona le
rep,
sta
dice le
facendo...
maior reps, forse.
No, le Myer Reps hanno senso, secondo me, quelle hanno senso. Però se tipo io ti dico, prendi questo carico, prendi un carico, portalo a cedimento sulle 8-10 e poi mi fai... un rest pose mi fai tre ripetizioni, ma se io posso farne sei di quelle ripetizioni, perché devo fare una mia tre? Questa è la cosa che secondo me non ha senso, cioè dare un numero preimpostato di
Ah,
ripetizioni,
certo, che meno di quelle che... Ah, ok, sì, scusa,
meno di quelle che
meno di
potresti
quelle che
fare,
potresti fare.
capito?
No,
Cioè,
ok.
secondo me questa cosa non ha senso, perché più vai avanti con i rest pose, più è importante che tu le porti vicino al cedimento. Cioè, questa è la mia idea. Le Myer Reps le utilizzo, assolutamente, però quelle hanno un
No,
contesto,
infatti ti
perché
dicevo, le maglie ti fermi quando non riesci più a raggiungere quel target,
ti
no?
fermi quando non
Esatto.
riesci più a raggiungere quel target, esatto. Quelle hanno
Non ti
senso, però...
fermi prima di raggiungere un
Esatto, cioè,
eventuale target.
quella cosa, secondo me, è importante sottolineare come effettivamente, cioè, se magari nella prima serie puoi permetterti anche di tenere un certo margine, nelle serie successive non puoi dire o faccio 8 ripetizioni, capito? Cioè, questa è una cosa che... Cioè, non puoi dirti faccio 8, faccio 6 ripetizioni perché sì. Sono schemi che ho visto, 8 più 8 più 8, quindi fai doppio drop set e fai sempre 8 ripetizioni al drop set.
Ah, guarda, ma è veramente una cosa di quelle che secondo me non c'hanno senso. Come si chiamano le... come si chiama quando fanno ROM parziale alto, ROM parziale
Ah, le 7 più
basso?
7 più
Ah,
7, come si chiamano?
cioè
Quelle...
le 21s.
Le 21, sì. Sì,
21, sì, ma
quelle sul
le fanno al
car,
contrario. Sì,
quelle
ma
sul
le fanno al
car, no?
contrario. Sì, ma tutte al contrario. Cioè,
Sì,
fanno prima la
class.
serie più leggera. Poi la
Sì.
serie media e alla fine la serie più pesante. Ma secondo quale logica? Cioè tu riesci a fare il full ROM come
Alla
ultima cosa?
fine, esatto.
Ma parti dalla cosa più pesante che è il full ROM. Fai la seconda che è media e poi passi all'ultima che è la più facile.
Esatto, sì, farai full ROM, poi accorciamento, poi allungamento
E poi
potenzialmente,
sì,
qualcosa del
forse, o
genere.
trovo forse
Difficile.
accorciamento più dopo full ROM, forse allungamento, non so, dipende dall'esercizio, forse,
Sì, è vero, hai ragione.
Dipenderà sicuramente
Potresti fare
dall'esercizio.
accorciamento prima, full ROM dopo e poi allungamento
Ma in
eventualmente.
realtà farei semplicemente, che ne so, ovviamente, cavo bilanciere, massima tensione ce l'ho pure con calo al cavo, ce l'ho quando sto perpendicolare al cavo, più o meno, no? Con l'avambraccio. Quella è la parte che dobbiamo togliere nel momento in cui inizi a faticare. Generalmente in massima contrazione sei più debole, quindi fai la serie completa, quando non ce la fai più, levi lo sticking point e ti fai semplicemente la parziale bassa,
Sì.
finita la storia. Se vuoi fare la parziale alta, fai un drop set e lavori la parziale alta. Se proprio vogliamo aggiungercelo. Cioè, vabbè, nel senso, io spero che il messaggio che si può fare tutto, però che ci abbia un senso. Non facciamo sta cosa perché boh, perché mi va, perché è figo. Deve avere un senso meccanico, logistico, di implementazione da parte del cliente.
Assolutamente. Sì, sono d'accordo. Non penso che sia molto altro da dire in realtà.
Vabbè, io penso l'abbiamo sviscerato in abbondanza l'argomento. Quindi se avete ovviamente, magari non l'abbiamo mai detto in podcast, però ovviamente se avete dubbi su quello che diciamo, se non siete d'accordo con quello che, se non siete d'accordo con qualcosa che diciamo, ovviamente siamo aperti a discuterne. A volte il discutere fa anche capire quello che può essere il punto di vista di un'altra persona, quindi soprattutto se fate delle super serie back to back 15 più 15 e ci volete dire il motivo, siamo ben felici di capirlo e conoscere delle logiche magari che non ci appartengono. Quindi commentate probabilmente su YouTube oppure semplicemente ci scrivete sui social, su Instagram, e tanto trovate gli handle poi nella didascalia del video. Però l'idea di base è che speriamo di aver fatto chiarezza un po' sull'argomento che non è riservato ad avanzati. Spero che questo sia uno dei messaggi che è passato. Si può usare anche in abbondanza sui programmi e non si va in overtraining, non si va in overreaching. Si può utilizzare, sono consigliabili soprattutto a persone che hanno poco tempo, anche a persone che non sanno esprimersi bene a cedimento per iniziare a capire meglio il cedimento attraverso qualche strategia congeniale. E ovviamente vanno utilizzate con parsimonia se non si hanno delle buone capacità poi a livello motorio di mantenere invariate le esecuzioni, quindi magari in quel caso utilizzatele con un pochino più di attenzione e soprattutto cercare di fare le cose con una logica, domandatevi semplicemente qual è il senso di fare questa cosa, che cosa sto cercando di ottenere. E vedete se matematica si dice se è sound, se ha un senso, se è ragionevole farlo. Va
Non
bene,
c'è altro da aggiungere.
dovete. Va bene come conclusione allora. Ok, allora ringrazio Lia, ringrazio Luca
Grazie a te.
e saluto
Grazie, Marco.
tutti. Al prossimo episodio.
Ciao a tutti.
Alla prossima. Ciao ragazzi.